Vorrei introdurre questo argomento che ha a che fare con il problema di essere fortificati nello spirito per resistere alle persecuzioni della fede. E io in questi giorni, siccome avevamo questo programma che poi si è sviluppato domenica, più che pensare alle difficoltà che queste persone hanno, pensavo: ma come fanno a resistere? Come fanno a resistere la solitudine, la persecuzione, tutte queste cose, i dispetti, i problemi familiari, i problemi che sono notori per le donne e per gli uomini. C'è stato messo a disposizione delle notizie riguardo alle persecuzioni per gli uomini, per le donne, per i bambini che vengono staccati dalle famiglie, da tutte, e per le chiese che subiscono il contraccolpo di queste cose. E allora pensavo, se capitasse a me, cioè, cosa devo fare per fortificarmi nel Signore? Qual è il problema grosso, perlomeno uno dei problemi principali perché io riesca ad avere una comunione col Signore e una luce per resistere alla persecuzione? Io pensavo a questo perché tutti questi missionari mi sembrano dei giganti, insomma. Se vengono sorridenti e sorridono, se ne vanno, e io torno nella mia mediocrità di fede. E allora analizzavo questo problema, e anche da quello che ha detto Manuel riguardo ai Rom, ai loro costumi, alla loro religione, la religiosità, pensavo che c'è una grande idolatria. Dovunque c'è un missionario, attorno c'è un'idolatria tremenda del mondo. In Prima Giovanni, al capitolo 2, dice proprio: non amate il mondo. Prima Giovanni, al capitolo, prendiamo in Prima Giovanni, non per niente Giovanni nella lettera, Prima Giovanni 2, versetto 13, 2:13. Padri, vi scrivo perché avete conosciuto colui che dal principio. Giovani, vi scrivo perché avete vinto il maligno. Poi la parte più concettosa è quella a partire dal versetto 15. Non amate il mondo né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui, poiché tutto quello che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, non sono dal Padre, ma dal mondo, cioè da Satana. E il mondo passa via con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio dimora in eterno. Allora, questa concupiscenza è una concupiscenza che attorno a noi la vediamo anche nel mondo economico, nei notiziari, dappertutto, e si manifesta in una in un amore per il denaro, un amore per il sesso, per il potere, per la bellezza, per lo sport, per la religiosità di qualsiasi tipo, si manifesta in perché il nostro cuore, che non ha, quando non ha Dio, si cerca di accaparrarsi quello che gli sembra il motivo maggiore di felicità. Questo Halloween di cui parlavamo è un'altra di quelle, di quelle idolatrie per essere interessanti, per essere notati dagli altri, eccetera, che comincia così, ma può benissimo manifestarsi poi con questi giovani, con la droga, con tante cose che vediamo tutto attorno a noi, perché le nostre società, le nostre città sono inflazionati da queste idolatrie. Satana si scatena con queste idolatrie già attorno a noi qui. Quindi immaginatevi in queste comunità straniere dove se uno è missionario va là e comincia a predicare una cosa che è totalmente diversa da quella che pensano loro. Quindi potrà avere qualcuno che ascolta, perché è nella sofferenza seria e che ascolta Gesù, ma poi subentra l'odio e la separazione, il desiderio di emarginare queste persone. Quindi bisogna, io consideravo questa cosa, perché Satana è tutto attorno a noi, se consideriamo come va questo mondo, la nostra società, queste idolatrie ci sono dappertutto. Leggevo un libretto americano, l'America è una nazione che è nata col proposito della ricchezza, è stata fondata da dei religiosi, ha dei tratti religiosi nella sua costituzione, ma poi la caratteristica dell'America è quella della grandura, ricchezza, denaro, avere denaro, avere delle ditte sempre più grandi, guadagnare più possibile. Quindi leggevo come tante di queste persone, con le crisi che ci sono, si sono poi suicidate. Cioè chi adotta una certa tipo di idolatria, quando si trova di fronte al fallimento, poiché Dio, e ce n'è uno solo e lo conosciamo noi, a un certo punto, se questa persona va in crisi e non si umilia e non torna a una fede, questo scacco, questa sconfitta è la morte, perché Satana non è un Dio di vita, è un Dio di morte, è un Dio di distruzione, di morte, ci annienta, ci succhia dal di dentro e ci annienta. Quindi consideravo tutte queste cose e pensando poi alla scrittura, vedevo, abbiamo in mente dei fatti che tutti conosciamo, Davide e Golia per esempio. Golia, Satana, fa sempre in modo di prendere dei suoi rappresentanti particolarmente robusti e spaventosi, ma in quel caso sì, è riuscito per quasi un mese tenere inchiodato l'esercito di Israele per la paura, perché questo omone grande e grosso, che aveva una forza, una lancia, che era così spavaldo, teneva impiegato tutti. Ma quando è arrivato un pastorello che era abituato per difendere il gregge a lottare contro l'orso e il leone, fosse pure la lince se non era un leone di quello africani, hai capito? Cioè, appena arrivò un giovane che era stato educato da dei genitori credenti e che era abituato alla lotta, a lottare, Davide non disse oh come grande, non disse come grande, e infatti Saul gli offrì la sua armatura, no? E lui non poteva indossarla perché era un ragazzo. E Saul era un omone alto 2 metri. E avete capito? Ma lui cosa fece? Con la fede che aveva, siccome aveva una fionda, andò al torrente e scelse alcuni sassolini e andò incontro a questo omone con una fionda. E per la grazia, non per la sua capacità, ma per la grazia di Dio, il nemico fu distrutto. Io ho pensato proprio che noi dobbiamo prima di tutto prendere atto di questa tremenda idolatria che c'è attorno a noi e considerare noi stessi e la poca fede che abbiamo nel Signore. Perché c'è un versetto in Giovanni 8, versetto 30, che dice, lo leggiamo, l'abbiamo letto tante volte, ma è opportuno leggerlo. Giovanni 8, 30. Anzi, cominciamo dal 28. Gesù dunque disse loro: quando avrete innalzato il figliuolo dell'uomo, allora che conoscerete che sono io il Cristo e che non fo nulla da me ma colui, ma dico queste cose che il Padre mi ha insegnato, e colui che mi ha mandato è meco, egli non mi ha lasciato solo perché io fo del continuo le cose che gli piacciono. Mentre egli diceva così, molti credettero in lui. Gesù allora disse a questi giudei che avevano creduto in lui: se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Cos'è questa verità? Cos'è questa verità? La verità è che Dio comanda e noi diciamo di credere in Dio. La verità è che Dio ci ama, ci ha conquistati con l'amore, col perdono e ci ha dato la luce per vedere la vita eterna, per vedere Gesù. Gesù non solo crocifisso, ma morto e risorto, per l'eternità, e lo vediamo come sommo sacerdote e re col suo sangue continuamente che prega per noi. Se noi abbiamo la capacità di vedere queste cose celesti, e la scrittura lo dice, Giovanni 3 dice che uno nato di nuovo vede il regno di Dio, lo vede, ed entra nel regno di Dio. Noi siamo anche entrati, possiamo avere una rivelazione di Dio tale da sentirci in comunione con Dio, da avere proprio verso di Lui un amore, una comunione, come dice l'Apostolo Giovanni, comunione con Lui, che ci fa in modo da poter sopportare la menzogna dell'idolatria intorno a noi. Perché cosa fanno questi idolatri? O cosa abbiamo visto da Manuel? Che lui, nonostante che sia partito da solo con la famiglia o non so, è riuscito con il suo amore, con la sua fede in Gesù, in Dio, in questo Dio, che è uno col Padre e lo Spirito è in noi, è riuscito ad andare in una terra dove c'è dell'idolatria sfrenata, anche religiosa, penso, e con la sua bontà e benignità, con le sue preghiere, si è fatto accettare e sta facendo dei miracoli straordinari. Io non penso che sia la sua simpatia personale che abbia contato. Io penso che sia la comunione con questa verità di Cristo, uno col Padre e uno con noi attraverso lo Spirito Santo. Cioè noi, se un giorno dovremo soffrire per la fede, io credo che l'unica cosa che conta è avere comunione con questo Dio verità, perché attorno a noi c'è della menzogna, c'è tutta menzogna di Satana. Allora, quel fatto di Davide con Golia è proprio il simbolo di come un giovinetto con un sassolino possa tenere in scacco tutta la potenza che c'è attorno a noi, tutte queste idolatrie, tutte queste manie anche religiose. E io penso che questo fratello Manuel, lui si nutra di Cristo, così quotidianamente dell'amore di Cristo, del perdono di Cristo, e comunichi questo amore, questo perdono agli altri, al punto che questa gente rimane sorpresa e la potenza di Dio lo avvolge e fa in modo che la sua opera è potente e va avanti con dei miracoli continui, anche economici, nel senso che lui ha bisogno di offerte e gli arrivano le offerte. Ha deciso di comprare un campo, l'altro giorno ci faceva vedere un campo che lui ha contrattato e lo deve comprare, e Giorgio ci diceva che non ha un centesimo in banca. Allora, cosa vuol dire? Vuol dire che Dio gli ha detto sì, compralo, perché io faccio in modo che il denaro lo avrai a disposizione quando lo dovrai pagare. Hai capito? C'è la comunione con Dio. Noi dobbiamo cercare questa comunione con Dio continuamente in Cristo Gesù per mezzo dello Spirito Santo. Questa è la cosa meravigliosa. Questa è la cosa meravigliosa. Quindi il problema è che noi, dicendo questo passo qui di Giovanni 8:30, mentre egli parlava ancora, molti credettero in lui. Gesù allora prese a dire questi giudei che avevano creduto in lui: se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi, liberi di sconfiggere il male, di sconfiggere l'idolatria attorno a voi, perché io sono con voi. La verità diventa nostra. Questa sorella che ha parlato a questa Fulvia aveva la fede. Dio era in qualche modo con lei mentre parlava a questa donna. Non so se capite. La verità, Dio vuole che noi ci riempiamo della sua verità per mezzo dello Spirito Santo, in modo da lottare contro le cose che altrimenti ci farebbero paure. Io penso così, guardo Simona che è andata in uno di quei campi, campi lì con i, come si chiamano, i profughi, hai capito? Io penso che
per esserci andato due volte, io dopo, alla seconda volta, dico, se ci torna ci sarà un motivo. Cioè non ha paura, non ha paura, cioè pensa di essere protetta, cioè va là con un amore di Dio, per cui dice sono protetta, perché se no una ragazza cosa va a fare? Tutti sti negri, tutte ste cose che come le descrivono, dice vado là, cioè sta gente è matta, scappa, ha bisogno di denaro, io posso essere rapita, posso essere... hai capito? Cioè voglio dire, noi dobbiamo pensare che attorno a noi tutta questa faccenda che sta avvenendo, di queste chiese che vengono, di queste organizzazioni per spandere la fede in Cristo, dobbiamo pensare che Dio è attivo veramente in queste persone. Io penso che non si possa pensare ad altra cosa che questa, che queste persone sono magari da sole, ma hanno una verità in loro e vedono la miseria di questa potenza che c'è anche in questa gente che li minaccia. Vede che il Signore è con loro. Io penso che vedano che il Signore è con loro. Non so, c'è un passo in Atti, Atti 8, il passo di Simon Mago, non so se l'avete mai letto. L'opera dello Spirito. Leggiamo un po'. Non v'è dunque ora alcuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, perché la legge... Ah no, è Romani, mamma mia. Scusate, sono anch'io che non lo trovavo. Eppure l'avevo messo un segno. Sì, 8. Sì, 18 c'è Simone, ma volevo leggere un po' l'antefatto perché... Versetto 14. Or gli apostoli che erano a Gerusalemme, avendo inteso che la Samaria aveva ricevuto la parola di Dio, vi mandarono Pietro e Giovanni, e questi, essendo scesi là, pregarono per loro affinché ricevessero lo Spirito Santo, perché non era ancora disceso sopra alcuni di loro, ma erano stati soltanto battezzati nel nome di Gesù Cristo. Ma pensate che meraviglia! Pregarono e ricevettero lo Spirito Santo. E state a sentire cosa succede. Allora imposero le mani ed essi ricevettero lo Spirito. Or Simone, vedendo che per l'imposizione delle mani degli apostoli era stato dato lo Spirito Santo, offerse loro del denaro dicendo: date anche a me questa potestà che colui al quale io imponga le mani riceva lo Spirito Santo. Ma Pietro gli disse: vada il tuo denaro teco in perdizione, poiché hai stimato che il dono di Dio si acquisti con denaro. Dunque, la potenza non si acquista con denaro, si acquista con la Chiesa, con la preghiera.
tu in questo non hai parte né sorte alcuna, perché il tuo cuore non è retto dinanzi a Dio. Ravvediti dunque di questa tua malvagità e prega il Signore affinché, se è possibile, ti sia perdonato il pensiero del tuo cuore, poiché io ti veggo infiele, amaro e in legami di iniquità. E Simone, rispondendo, disse: pregate voi il Signore per me, affinché nulla di ciò che avete detto mi venga addosso. Essi dunque, dopo aver reso testimonianza alla parola del Signore ed averla annunziata, se ne tornarono a Gerusalemme. Vedete? Cioè, perfino questo idolatra venne conquistato dallo Spirito. Venne conquistato, la potenza che un credente esercita. Io penso che queste persone che hanno ricevuto la fede e lo Spirito Santo possano resistere perché sanno e perché pregano anche per i loro nemici, perché hanno la consapevolezza di avere Gesù con loro, di avere la consapevolezza di essere nelle mani di un Dio potente e glorioso. Io penso che ci sia questa realtà meravigliosa della comunione con Dio in queste cose. Questo Simon Mago vide proprio che la potenza della fede in questo momento degli Atti era così superiore a quella potenza che lui aveva di stregoneria, che fu in qualche modo attirato. Andiamo ora Giosuè 8. Voi sapete che quando Israele passò il Giordano ed entrò nella terra che Dio aveva promesso, si trovarono dei giganti. C'erano dei giganti. E allora, e il fatto che quando questi problemi dei giganti affossarono un po', indebolirono la fede del popolo. E qui in Giosuè 14 viene detto un fatto di Giosuè con Caleb. Caleb era uno dei capi della tribù di Giuda. Era un principe di Giuda che era stato mandato a esplorare la terra promessa. Era uno dei due di quelli che tornarono e dissero: possiamo conquistarla, anche ci sono dei giganti, ma noi possiamo conquistarla. Come ridere, perché? Perché era come Davide con Golia. Cioè, lui aveva la consapevolezza, avendo comunione con Dio, aveva la consapevolezza che il mostro che aveva davanti era falso, era fasullo, era un mostro di Satana, che Dio lo poteva annullare in qualsiasi momento. Allora, quando entrarono nella terra promessa, Caleb fece un discorso con Giosuè. dal versetto 5, i figliuoli di Israele fecero come l'Eterno aveva comandato a Mosè e spartirono il paese. E i figliuoli di Giuda, quindi la tribù di Giuda, s'accostarono a Giosuè a Gilgal, e Caleb, figliuolo di Gefunne, Nenizeo, gli disse: tu sai che l'Eterno disse a Mosè, uomo di Dio, riguardo a me e a te, cioè Giosuè e Caleb erano stati gli unici principi che avevano esplorato Israele, che avevano detto no, noi lo possiamo conquistare perché il Signore è con noi, mentre gli altri avevano detto di no. Perché? Perché pensavano di essere loro da dover sconfiggere il nemico, cioè non pensavano che il non avevano la fede per pensare che il Signore fosse con loro. Mosè, io avevo 40 anni quando Mosè, servo dell'Eterno, mi mandò a Kades Barne ad esplorare il paese. E io gli feci la mia relazione con sincerità di cuore, ma i miei fratelli che erano saliti con me scoraggiarono il popolo, mentre io seguii pienamente l'Eterno, il mio Dio, e in quel giorno Mosè fece questo giuramento: la terra che il tuo piede ha calcata sarà eredità tua e dei tuoi figliuoli in perpetuo, perché hai pienamente seguito l'Eterno, il tuo Dio. Vedete? Vedete, siccome lui aveva ubbidito e il suo spirito era in comunione con Dio, Mosè gli aveva detto: siccome hai esplorato quella parte là, sì, hai visto dei giganti, ma tu sai che io sono con te. Allora Mosè gli aveva detto: quella terra sarà tua. Mosè fece questo giuramento: la terra che il tuo piede ha calcata sarà eredità tua e dei tuoi figliuoli in perpetuo, perché hai pienamente seguito l'Eterno, il tuo Dio. E in quel pezzo di terra c'era anche Gerusalemme e tutti i monti che poi della tribù di Giuda. No, che sarà sempre Gerusalemme, sarà sempre la capitale, no? E ora ecco, l'Eterno mi ha conservato in vita, come aveva detto durante i 45 ormai, i 45 ormai trascorsi, che Mosè disse quella parola. E a Mosè, quando l'Israele viaggiava nel deserto, e ora, ecco, ho 85 anni, sono oggi ancora robusto come ero il giorno che Mosè mi mandò, le mie forze sono le stesse da allora, tanto per combattere quanto per andare e venire. Or dunque, dammi questo monte del quale l'Eterno parlò quel giorno, perché tu disti allora che vi stavano degli Anakim, cioè dei giganti, e che vi sono delle città grandi e fortificate. Forse l'Eterno sarà meco e io li caccerò, come disse l'Eterno. Allora Giosuè lo benedisse e dette Ebron come eredità a Caleb, figliuolo di Gefunne. Per questo Caleb, figliuolo di Gefunno, il Chenizzeo, ha avuto Ebron come eredità fino al dì d'oggi, perché aveva pienamente seguito l'Eterno, l'Iddio di Israele. Or Ebron si chiamava per là dietro Kiriat Arba. Arba era stato l'uomo più grande fra gli Anakim, e il paese ebbe requie dalla guerra. Vedete come la storia si ripete, cioè i giganti davanti a noi
non sono giganti, perché sono se la parola di Dio è verità, questi giganti sono menzogna, sono menzogna. Noi bisogna che pensiamo che queste cose che Satana ci mette davanti, che ci spaventano, sono menzogna, sono una menzogna che Dio stesso ce li darà nelle mani. Noi dobbiamo, penso che anche Manuel, il fratello che è andato, ha lasciato Roma e il Vaticano, tutte queste cose. Pensate che persona in gamba anche intellettualmente, e poi avete visto com'è carino, com'è educato, è una persona veramente eccezionale. Però ha amato il Signore, il Vaticano, ciao, è andato in una terra desolata, in terra desolata, però era il paese del quale il Signore gli ha detto vai là, e lui ha obbedito, e lui ha avuto questa, vi ho letto queste cose di Giosuè e di Caleb, perché il Signore ti manda là, se noi abbiamo consapevolezza che Dio è verità e che è con noi, e che gli altri sono menzogna, che attorno a noi c'è menzogna, c'è se io sono con la verità, gli altri sono menzogna. E così è avvenuto fra Davide e Golia. Cioè noi abbiamo in Cristo, per via dell'Eterno, del nostro Dio, abbiamo la potenza che tendiamo a sminuire, ma dobbiamo fortificarci nel Signore. Dobbiamo fortificarci nel Signore, perché allora dovremmo stracciare tante pagine della Bibbia se non crediamo queste cose. Se Dio abbiamo letto in Giovanni 8, torniamo in Giovanni 8, 8:30. Versetto 28. Gesù dunque disse loro: quando avrete innalzato il figliuol dell'uomo, allora conoscerete che io sono Cristo risorto. Vedrete che muoio per voi, ma risorgo anche per voi in eterno, e sarò il vostro Dio. E colui che mi ha mandato è meco, egli non mi ha lasciato solo, perché io fo del continuo le cose che gli piacciono. Mentre egli parlava così, molti credettero in lui. Gesù prese a dire a questi giudei che avevano creduto: se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli, conoscerete la verità che può sconfiggere la menzogna. E la verità vi farà liberi, liberi dal peccato, liberi da tutte le paure. Io sarò con voi. Come fa un uomo? Essi risposero, questi erano gli increduli che erano attorno, ma voglio dire che qui ce n'è abbastanza per dire che noi dobbiamo fortificarci giorno dopo giorno nel Signore. Perché lui, se, come facciamo a dire che non è la verità quello che ha detto? Questo Dio è verità o no? È bontà, è misericordia, è perdono, è amore, ha creato l'universo, è quello che è, dice di essere, quello che leggiamo, o non lo è? Cioè noi dobbiamo fortificarci nel Signore, penso che dobbiamo fortificarci nel Signore e pensare che avendo attorno tutte queste idolatrie, tutte queste menzogne che sono menzogne, se noi non andiamo con uno spirito veramente evangelico di carità, saremo accolti e potremo fare quello che il Signore ha in mente di fare. Il Signore ci darà degli ordini e noi ubbidiremo e saremo al suo servizio, saremo protetti da tutte le cose che succedono in questo mondo, perché il mondo è in mano al maligno. Non amate il mondo nelle cose del mondo, perché? Perché è tutta un'idolatria del corpo, del denaro, della mente, di tutte le cose, dei vestiti, della ricchezza, sfoggio di ricchezze. Non per niente sta bruciando non so cosa in America. Anche là c'è il fuoco che brucia tante ville, tante case, e quindi cosa c'è in fondo di reale? Se comunque leggete a modo questi due passi, Giovanni 8:30, cominciando dal 28, che Gesù è il Padre, perché abbiamo tutto Dio con noi. Dio vuole essere tutto Dio con noi, Dio l'Onnipotente con noi, come con Caleb, come con Davide, come con noi se saremo in certe situazioni, perché Lui è l'Iddio tre volte sante che ci ha conquistato. Io non so come abbia fatto, io ero un povero derelitto e mi ha perdonato i miei peccati, mi ha accolto, mi ha salvato, mi ha dato una speranza eterna. Io non so voi, è diverso per voi? Non avete una speranza eterna? E allora, capito, in alto i cuori, occhio alla verità di Cristo, perché tutto è menzogna, così anche ci comporteremo con moderazione in questo mondo, in modo che il Signore ci amerà e ci darà aiuto in tutti i momenti della nostra vita terrena. Amen.